Domenica ventunesima del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Luca, capitolo 13, i versetti 22-30. Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?» Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: «Signore, aprici!» Ma egli vi risponderà: «Non so di dove siete». Allora comincerete a dire: «Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze». Ma egli vi dichiarerà: «Voi non so di dove siete, allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia». Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi. Dal profeta Isaia, capitolo 66, i versetti 18-24. Io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue. Essi verranno e vedranno la mia gloria. Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle popolazioni di Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal e Yavan, alle isole lontane che non hanno udito parlare di me e non hanno visto la mia gloria. Essi annunceranno la mia gloria alle genti. Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti come offerta al Signore, su cavalli, su carri, su portantine, su muli, su dromedari, al mio santo monte di Gerusalemme, dice il Signore, come i figli di Israele portano l'offerta in vasi puri nel tempio del Signore. Anche tra loro mi prenderò sacerdoti, leviti, dice il Signore. Sì, come i nuovi cieli e la nuova terra che io farò dureranno per sempre davanti a me, oracolo del Signore. Così dureranno la vostra discendenza e il vostro nome. In ogni mese, al novilunio e al sabato di ogni settimana, verrà ognuno a prostrarsi davanti a me, dice il Signore. Uscendo vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati contro di me, poiché il loro verme non morirà, il loro fuoco non si spegnerà e saranno un abominio per tutti. Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 12, i versetti 5-13. Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato, e avete già dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore, e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da Lui, perché il Signore corregge colui che Egli ama, e percuote chiunque riconosce come figlio. È per la vostra correzione che voi soffrite. Dio vi tratta come figli. E qual è il figlio che non viene corretto dal padre? Se invece non subite correzioni, mentre tutti ne hanno avuto la loro parte, siete illegittimi, non figli. Del resto, Noi abbiamo avuto come educatori i nostri padri terreni e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo perciò molto di più al Padre Celeste per avere la vita? Costoro infatti ci correggevano per pochi giorni, come sembrava loro. Dio invece lo fa per il nostro bene, allo scopo di farci partecipi della sua santità. Certo, sul momento, ogni correzione non sembra causa di gioia, ma di tristezza. Dopo, però, arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che, per suo mezzo, sono stati addestrati. Perciò rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche, e camminate diritti con i vostri piedi, perché il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. Invochiamo su di noi la sapienza del Signore, ci guidi Lui nel cammino verso il regno. Amen. Domenica ventunesima, domenica del numero degli eletti. In questa domenica del tempo ordinario, una domanda dà inizio alla pagina evangelica. Sono pochi quelli che si salvano? E forse a molti è capitato di porsi questa domanda di fronte a certe esigenze della fede o al modo in cui esse venivano presentate. Pensiamo anche alla moltitudine di uomini senza Dio, senza Cristo. Accanto a una certa sensazione di angoscia, questo pensiero normalmente suscita anche la convinzione di essere comunque dalla parte giusta, a differenza di altri. A meno che non si lasciano cadere le braccia dicendo fra sé con un certo fatalismo, in ogni caso, qualunque cosa si faccia, una cosa è comunque certa. Porre la questione teorica del numero dei salvati non serve a nulla. Che la porta della salvezza sia stretta o che sia aperta ad alcuni e chiusa ad altri, noi lo sappiamo. Ciò che conta, infatti, è agire, facendo coraggiosamente tutto ciò che è in nostro potere per arrivare ed entrare e restare vigilanti sino alla fine. Non c'è prenotazione che ci possa garantire, infatti, una volta per tutte, un posto nella sala del banchetto. Nella scrittura, il regno di Dio è infatti spesso simboleggiato proprio da un banchetto, un luogo di incontro e di comunione. Il banchetto ci è offerto, noi siamo invitati, ma ci dobbiamo andare. È un dono gratuito, ma che deve essere accolto. Il popolo di Israele, per la sua storia, per il suo passato, credeva di essere privilegiato, di poter godere incondizionatamente di questo invito. Il profeta, che sa leggere in profondità gli avvenimenti, riconosce che il privilegio non è né incondizionato né esclusivo. Gli uomini stanno di fronte a Dio come un'unica e sola umanità. E dall'incontro con Lui non è escluso nessun popolo, nessun uomo. Tutti sono fratelli, perché è un rapporto radicale li lega al medesimo Padre. Il privilegio di Israele aveva dunque questo significato: proclamare a tutti gli uomini che non è l'unità di origine che fonda l'uguaglianza tra gli uomini, non è l'appartenenza a una razza, a una classe, che giustifica una ricchezza, una libertà. Tutti gli uomini devono avere le stesse possibilità, perché tutti hanno un'identica meta: incontrarsi col Padre, contemplare la sua stessa gloria e quindi operare una convergenza e una uguaglianza universali. È quanto ci ricorda, ad esempio, la prima lettura. L'appartenenza al popolo di Dio non è dunque un privilegio neanche per noi, ma un servizio per gli altri. Un identico invito rivolto ancora da Dio a tutti gli uomini e alle stesse condizioni per rispondervi è il principio di una nuova uguaglianza e di nuovi rapporti fra gli uomini. Tutti dobbiamo arrivare nel regno, entrare nella casa del Padre, sedere alla stessa mensa. Tutti ci muoviamo nella storia verso un medesimo futuro, una medesima terra promessa. E se c'è una sola meta, c'è anche una sola porta d'ingresso. Ecco. Quell'universalismo intravisto dai profeti viene portato a pienezza da Gesù. Per i suoi connazionali, chiusi nei loro privilegi, Gesù presenta la parabola della porta stretta. Sta per nascere un mondo nuovo in cui giudei e pagani si troveranno insieme alla stessa tavola. E poiché l'impurità dei pagani vietava ai giudei di mettersi a tavola con loro, questa è definitivamente cancellata. E la selezione alla porta di quel banchetto non consisterà nella separazione di Israele dai pagani, ma nella scelta di chi avrà risposto all'invito con sollecitudine e di chi avrà praticato la giustizia, chiunque esso sia. La tradizione, la parentela, non gioveranno per sé alla salvezza, e neanche le parole, la cultura, l'appartenenza alla Chiesa, solo l'impegno per la costruzione di un mondo che sia visibilmente la concreta realtà del regno sarà il biglietto. L'impegno per realizzare una comunione che fa scoprire il volto di chi mi siede vicino o davanti nella mensa del regno. Una cultura cristiana forse lo rendeva meno chiaro. Sovente, infatti, gratificava automaticamente di salvezza facendo dei battezzati e di appartenenti al regno, così come per gli ebrei era l'appartenenza alla stirpe di Abramo. L'invito per il banchetto ha per tutti una sola risposta: donare la vita sull'esempio di Cristo. La croce è anche il modo con cui egli è entrato, è la porta stretta. Solo chi avrà donato la vita come Gesù potrà entrare nella sala e sedere al banchetto. Egli, Gesù, è davvero la via, la verità e la vita. Lasciamoci guidare dunque dall'eucologia. L'antifona d'ingresso. Tendi l'orecchio, Signore, rispondimi. Mio Dio, salva il tuo servo che confida in te. Abbi pietà di me, Signore, tutto il giorno a te io levo il mio grido. Salmo 85, una supplica individuale, con cui l'assemblea, rappresentata dalla voce del salmista, si pone davanti al Signore innalzando una serie di quattro epiclesi. Innanzitutto, affinché il Signore tenda l'orecchio e, ascoltando, esaudisca la preghiera che gli giunge. Poi, per chiedere il dono della salvezza, gratuita e immeritata di chi si proclama servo del Signore, membro della sua santa alleanza e che spera solo nella sua bontà. E infine, chiedere la divina misericordia, ricordando al Signore la continuità e l'intensità della preghiera che sale a Lui tutto il giorno e ogni giorno. Ma è il canto l'Evangelo, quella chiave di lettura, che ci guiderà nell'ascolto della pagina evangelica, appunto. Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni, capitolo 14, versetto 6. In quella cena, ultima secondo il dire comune, Tommaso aveva chiesto: Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via? E il Signore aveva spiegato: Io sono la via, la verità e la vita. Qui occorre ricordare la formula Io sono, che da sola o con vari predicati rimanda a quella rivelazione del nome a Mosè, colui che esiste, Esodo 3,14. Accanto al verbo, i tre predicati, via, verità e vita, indicano le diverse realtà, dove la via, primo e più importante, è l'apertura di mediazione verso la meta. È un percorso obbligato. La via di Dio è anche il disegno divino, il suo comportamento, che gli uomini debbono accettare e imitare. La verità indica la stessa ragione dell'essenza e dell'esistenza di Dio. e anche la fedeltà divina, in quanto immutabilità favorevole agli uomini. La vita poi rivela che è il Signore, unica realtà divina con il Padre, mentre sussiste in eterno con il Padre, adesso si comunica finalmente anche agli uomini. Perciò nessuno viene al Padre, il quale sta nel Figlio come il Figlio nel Padre, se il Figlio non è il mediatore. Questa inaudita ricchezza è stata espressa dai padri con una formula che più volte abbiamo richiamato. Lo Spirito Santo, donato dal Padre, rivela il Figlio. A partire da se stesso, il Figlio in se stesso rivela il Padre, e donando lo Spirito Santo, riporta tutti al Padre, quel Padre che attende i suoi figli. La venuta di Dio, dunque, si presenta nell'Evangelo di oggi con le modalità che approfondiremo ora. L'Evangelo ci mostra ancora l'opera efficace del Signore che, battezzato dallo Spirito Santo, compie, come inviato del Padre, tutto il ministero messianico, che è l'annuncio dell'Evangelo, le opere della carità del Regno, affinché gli uomini possano radunarsi per incontrare il loro Signore. Da questo fatto partono dunque le nostre riflessioni sull'Evangelo. Siamo ancora in quel cammino che si concluderà liturgicamente nella 31ª domenica della salita verso Gerusalemme. Il Signore, ricordavamo, compie il suo esodo a Gerusalemme, come nell'episodio della Trasfigurazione aveva detto parlando con Mosè ed Elia. L'esodo è il ritorno al Padre, ma nell'attuazione dell'intero programma battesimale, fino alla fine, fino a quel terrificante tunnel della morte di croce, per poi risorgere e ascendere al cielo. In questa visuale, l'Evangelo di oggi è un segmento vitale di questo itinerario. Come altra premessa, occorre ricordare anche che l'opera lucana testimonia le tensioni presenti nelle comunità delle origini. Vi erano infatti fratelli provenienti sia dal mondo giudaico e ancora più numerosi quelli provenienti dal paganesimo. Il passaggio da una comunità giudaica ad una comunità multiculturale non fu certamente indolore, non lo è mai. Che tipo di domande l'ingresso dei gentili provocava nella comunità di Gesù? La prima è la stessa domanda che ha risuonato e purtroppo continua a risuonare nella Chiesa: chi è il vero popolo di Dio? I fratelli di origine giudaica attribuivano a se stessi questa qualifica nella consapevolezza che Gesù stesso si era presentato come il Messia di Israele. Tuttavia, la nuova comunità assumeva di giorno in giorno un volto universale, aprendosi ai gentili. In questa situazione, chi davvero costituiva il popolo di Dio? I giudei che avevano riconosciuto Gesù come Messia? Quelli che rimanevano fedeli all'antica alleanza? I gentili divenuti i seguaci della via? La pericope di oggi è anche un tentativo di rispondere a questa domanda, o almeno di mettere in discussione false sicurezze. Il lezionario pone accanto all'Evangelo la lettura conclusiva del libro di Isaia, il capitolo 66, i versetti 18-24. Noi abbiamo allungato di 3 versetti la conclusione della pericope. Siamo in quello che è conosciuto come il terzo Isaia, un profeta anonimo che scrive con le categorie della scuola profetica di Isaia, per rincuorare il popolo dopo il ritorno dall'esilio. Egli predica l'amore divino che si prende cura del suo popolo in un'atmosfera religiosamente rarefatta e sfiduciata. Israele è la sposa diletta, mai veramente abbandonata, che diventerà madre feconda di innumerevoli figli. Ed è splendida la corrispondenza con l'Evangelo di oggi. Infatti, la lettura di Isaia offre una visione di eccezionale splendore, fondamento di una speranza gioiosa. Il Signore promette di venire Lui stesso a radunare le opere e i pensieri del suo popolo, per formare intorno ad esso l'unità di tutte le nazioni e di tutte le lingue della terra. Allora il Signore annuncia e promette che non esisteranno più divisione e contesa. Nell'unità nuova tutti potranno contemplare la gloria divina che si manifesta nel fulgore della sua pienezza su tutti gli uomini. In segno di riconoscimento, di consacrazione finale e di divino possesso, il Signore porrà su tutto il suo popolo, finalmente radunato, unificato, compatto, un segno, e da questi suoi nuovi fedeli trarrà anche i suoi missionari, perché da sempre ha pensato al resto santo che salverà gli altri. In questi servi santi, missionari del Signore, andranno dai più lontani, tra i più abbandonati popoli della terra, quelli che hanno più bisogno perché mai hanno sentito parlare del Signore, il Dio vivente, quelli per i quali il servo accetta il suo destino sacrificale. Essi quindi sono coloro che necessitano di più della divina salvezza. Il testo è riecheggiato non a caso dal grande missionario Paolo. Ricordiamo infatti quanto egli scrive nella lettera ai Romani, capitolo 15, i versetti 20-21. Dunque, Romani, capitolo 15, i versetti 7 e seguenti. Scusate, 15, 20, 21. Io mi sono fatto un punto di onore di non annunciare il Vangelo dove era già conosciuto il nome del Signore, per non costruire su un fondamento altrui, ma come sta scritto, coloro ai quali non era stato annunciato lo vedranno, e coloro che non ne avevano udito parlare comprenderanno. È la divina misericordia, dunque, che si diffonde in modo tale che i missionari annuncino la gloria stessa del Signore, quella che glorifica gli uomini e li salva. Di tutti questi popoli, nella pagina di Isaia è tracciata una sorta di carta geografica simbolica, che riecheggia quella carta dei popoli che troviamo in Genesi 10 e in Atti 2, ovvero quella della mattina di Pentecoste. Nel testo di Isaia si tratta evidentemente di conoscenze geopolitiche limitate a quelle che poteva avere un ebreo anche colto del V secolo a.C. Le nazioni indicate sono quasi tutte quelle che si affacciano sul Mediterraneo. Poi abbiamo l'Africa, la Lidia, terra di abili arcieri, l'Italia, la Grecia e le isole di arcipelaghi lontani, forse Sicilia, forse Sardegna, le Baleari. Ora, questi missionari, annunciando la gloria divina, trasmuteranno questi popoli in fratelli tra di loro, portandoli da ogni parte a formare l'unità dell'unico popolo del Signore. E questo sarà un dono sacrificale per il Signore. Essi saranno trasportati con ogni mezzo, avete ascoltato, animali, carri, lettighe, formando carovane sacre. E il luogo del raduno è Gerusalemme, il monte santo del Signore, il luogo del santuario della divina gloria. Qui i missionari li porteranno, dopo averli santificati con il nome divino, come quando introducono i vasi sacri purificati nella casa del Signore in vista del sacrificio gradito. Il promesso convito sacrificale di tutti i popoli che converranno insieme sta dunque per iniziare. Ma la promessa dell'adempimento finale è ancora maggiore. Da tutti essi il Signore assumerà per il suo santo servizio altri sacerdoti e leviti, così da estendere all'infinito il regno di sacerdoti e la nazione santa. Questo è realizzato dopo la risurrezione. Il disegno divino esplica così il suo effetto finale. Il Salmo 116, applicato in tutta la sua densità a questa assemblea nuova dei popoli di tutta la terra. Il responsorio ripete il precetto universale del Signore: tutti i popoli vedranno la gloria del Signore. Dunque, una premessa di salvezza universale. Il Salmo 116 è il più breve inno di lode tra i salmi del Salterio. Denso, ricco di suggestione, si apre con due imperativi iddici. Genti tutte, lodate il Signore. Popoli tutti, cantate la sua lode. E poi, perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura per sempre. Dunque, un invito alle nazioni pagane affinché si associno a Israele nel lodare il Signore, e l'altro a tutti i popoli in un parallelismo di lode. Ora, va avvertito che nello stadio più antico del testo i termini attuali che adesso indicano i pagani, le nazioni, e per popoli erano usati invece il titolo per le 12 tribù di Israele. Nel senso attuale, l'orante, un sacerdote, desidera che finalmente il raduno di tutti i popoli pagani, tante volte annunciata dai profeti, si realizzi ora intorno al santuario, il principale segno visibile dell'unità del popolo di Dio e della sua comunione con il Signore. Questo segno si deve porre anche come luogo di aggregazione e di unità di tutti i popoli redenti proprio dalla lode del Signore. La motivazione è singolare. La lode del Signore deve essere innalzata non perché il Signore abbia operato in modo primario e specifico verso i popoli, benché sia di essi il Creatore, il provvidente unico, come lo è per tutta la creazione, per ogni vivente. La lode va tributata al Signore perché Egli ha reso stabile e perenne la misericordia dell'alleanza in favore del popolo suo, così anche della sua fedeltà. Proprio questi fatti salvifici hanno una risonanza tale da portare finalmente le nazioni pagane al Signore. Come aveva ben compreso Paolo, che citando il Salmo nella lettera ai Romani, ancora capitolo 15, al versetto 11, egli venne anzitutto per Israele per attuare le promesse ai padri. E poi due invia i pagani ad unirsi alla lode che Israele innalza al Signore. La radice di Jesse sarà re anche delle nazioni pagane, le quali porranno in lui la loro speranza. In definitiva, dunque, ritornando alla pagina dell'Evangelo, con le sue parole Gesù è consapevole di provocare una crisi in coloro che lo seguono. Ma Gesù si è preparato a questa prova. Infatti, è disposto a lasciarci la vita. Egli si preoccupa dell'incuria e dell'apatia di coloro che invece dovrebbero illuminare le folle, cioè gli scribi. È a loro che egli rivolge la parabola della porta stretta, soprattutto a loro. Sta per nascere un mondo nuovo, in cui giudei e pagani si ritroveranno alla stessa tavola. Ma le rubriche e le pratiche religiose addormentano nell'incoscienza i maestri del popolo, i quali così perderanno il posto nella sala del banchetto. Avverrà che anche tanti cristiani si assopiranno nella convinzione di avere la verità, di godere già la salvezza. A forza di dormire, non potranno più varcare in tempo la porta del mondo nuovo, dove saranno invece preceduti da tutti gli uomini in buona fede, incessantemente alla ricerca della verità e della gioia. Esaminiamo dunque la nostra pericope. Gesù passava per città e villaggi. Accompagnato dai suoi discepoli, ma anche da donne fedeli, Gesù visita lungo la via tutti gli abitati che gli è possibile, annunciando loro l'Evangelo, insegnando le realtà del regno, operando i grandi prodigi di guarigione e di liberazione dai demoni, assolvendo quindi tutto il suo programma messianico. Gesù insegnava mentre camminava verso Gerusalemme. I verbi insegnare e camminare sono in relazione con il contenuto della domanda di quell'anonimo interlocutore, poiché l'insegnamento di Gesù è a riguardo di una salvezza che si compirà a Gerusalemme. La questione che viene posta a Gesù è veramente rilevante nell'ambiente religioso-culturale del tempo. Alla fine dei tempi, quanti si salveranno? Signore, sono pochi quelli che si salvano? Versetto 23. La domanda appare abbastanza incongrua, rivolta da questo ignoto a Gesù. I salvati sono pochi? Forse l'interlocutore anonimo, uno dei tanti che attendeva con trepidazione la salvezza, e forse voleva una conferma che essa era invece destinata a un numero ristretto di privilegiati, quelli che il liberatore avrebbe compreso nella sua azione. La domanda rivela e indica che chi la pone conosce in modo distorto la salvezza divina, la quale invece non si pone nella prospettiva dei pochi o dei molti. Gesù infatti non risponde a lui. Gesù risponde alla folla circostante e non risponde direttamente, ma trasforma la domanda in un insegnamento. Per prima cosa ci sollecita a non preoccuparci per il futuro conosciuto soltanto dal Padre, ma a focalizzare la nostra attenzione sul momento presente. Sforzatevi di entrare per la porta stretta. Gesù indica quale sia la direzione vera e l'itinerario unico verso la salvezza autentica. È quella divina, è cercare con ogni sforzo di lottare per entrare attraverso la porta stretta, quella più difficile, che è l'unica entrata. Tipico qui il verbo in una forma media nell'imperativo presente, con il verbo agonizomai, che indica la lotta come una gara sportiva in atto. Che cos'è la porta stretta? La porta stretta innanzitutto richiede uno sforzo. E per comprendere l'entità di questa richiesta, dobbiamo aprire il libro degli Atti. Andiamo al capitolo 14, subito dopo il racconto del tentativo di lapidazione di Paolo a Listra, e leggiamo. Dopo aver annunciato l'Evangelo a quella città e aver fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono poi a Listra, Iconio e Antiochia, confermando discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché dicevano: dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Entrare dunque nel regno richiede perseveranza. E la collocazione della risposta di Gesù sulla strada che conduce a Gerusalemme precisa che si tratta di perseveranza in una sequela di colui che cammina verso la croce. Ad una comunità spesso oscillante tra facili entusiasmi e successivi abbandoni, Luca ricorda che occorre prendere la propria croce di giorno per non essere come coloro che quando ascoltano ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici, credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Per la mancanza di perseveranza, molti non potranno entrare. Molti infatti cercheranno di entrare ma non ci riusciranno. Perché? Perché la loro lotta non fu sufficiente o non fu perseverante. Mancò la forza o, come è dato modo di vedere, molti cercarono di entrare per la porta larga, quella facile, ma fu un'illusione perché non esiste quella porta. Al versetto 25 Gesù dà un altro insegnamento parabolico. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, ecco un richiamo nuovo nella parabola, come quello delle 10 vergini. Il padre di famiglia, termine che indica anche lo Spirito Santo, quando viene alle nozze, chiude la porta della casa, lì dove si celebra il convito. Egli vuole per tutti i presenti l'unione, la pace, l'ordine, e quindi vuole che tutti stiano dentro, che tutti siano preparati, che tutti abbiano la veste nuziale. A guardar bene, come sempre negli Evangeli, quando si tratta della preparazione del convito, alla narrazione delle nozze di Cana non si parla della sposa, ma è chiaro che la sposa del Signore è la comunità stessa, che egli si è trovata, si è acquistata, si è formata. Gesù ha convocato un raduno e se qualcuno lo rifiuta è libero di farlo, ma nessuno ha diritto di ignorare in che consista e come si svolga e quale scopo voglia raggiungere. Luca aggiunge anche un particolare inquietante: la porta non rimarrà aperta per sempre. Il padrone di casa sta per tornare e la porta sarà chiusa. La domanda iniziale dunque deve essere modificata dal lettore in non quanti si salveranno, ma come essere incluso in coloro che si salvano. Tutti infatti sono avvertiti. Chi ritarda, chi non è pronto, chi si fa trovare impreparato, è colpevole e per sua sola mancanza resta fuori dall'aula del convito. Bussa irrimediabilmente, in fatale ritardo, invocando il Signore ad aprire. Versetto 26. Allora comincerete a dire: ecco le scuse del ritardo, dell'impreparazione. Motivi perfino pretestuosi. Anzitutto, quello più stringente: abbiamo mangiato e bevuto. Questa espressione indica una vita trascorsa insieme. Aver mangiato e bevuto con il Signore segnerà l'idoneità di alcuni discepoli di essere apostoli e dunque testimoni della risurrezione. Ricordiamo quando avverrà la sostituzione di Giuda con Mattia. Furono presi da quelli che hanno vissuto con noi fin dall'inizio. Insomma, i ritardatari che si appellano a un fatto anche valido e cogente di aver vissuto con il Signore, in realtà questo non gli servirà molto. Ai tempi di Luca gli scribi si aggrappavano ai riti e alle prediche dell'Antico Testamento. Pensavano che questi avessero il potere di condurli al Messia. Oggi alcuni cristiani credono di poter evitare le lotte, le contraddizioni di questo mondo e non si sporcano le mani. Si accontentano di un cristianesimo a buon mercato, vissuto in un piccolo gruppo, dove ognuno è a proprio agio. La sola strada che conduce alla sala del banchetto è quella con cui si cammina con Gesù. Una strada dura, ma su cui avanzano con gioia uomini e donne, che vengono da ogni luogo, impazienti di salire a Gerusalemme, costi quel che costi. Se non abbiamo il paradiso in fondo al cuore, non possiamo sperare di entrarvi. Nessuno, anzi, ha insegnato nelle nostre piazze. Diranno di aver ascoltato la dottrina di Gesù, predicata sulle piazze. Ma l'ascolto, come sappiamo bene, biblicamente significa obbedire, ovvero eseguire fedelmente la volontà espressa di colui che ha parlato o che si è ascoltato. Anche questo è eccepito falsamente, altrimenti quelli non si troverebbero agli estremi. Essi infatti ascoltarono solo materialmente, ma non misero in pratica. Dice Gesù, chi ascolta la parola di Dio e la mette in pratica è padre e fratello mio. E si fa parte della sua famiglia soltanto così. Le parole di Gesù non sono magiche, richiedono soltanto l'attuazione responsabile di chi ascolta, con cuore integro e buono, capace di custodire e di produrre frutto con perseveranza. Allora questo padrone dichiarerà: allontanatevi via da me. La prima risposta di Gesù è netta e dura: non vi conosco, è irremovibile. Allontanatevi da me. Fu dato il tempo di operare la giustizia. Voi avete operato l'iniquità che nega ogni giustizia. Nulla adesso potete pretendere dal Signore, che pur rimane longanime. Allontanatevi voi tutti operatori di iniquità. Il problema è operare la giustizia, termine molto importante in Luca, che Gesù stesso che Luca qualifica Gesù stesso come giusto. Dikaios non indica soltanto l'innocenza, ma anche una qualità religiosa e morale, designando chi vive nel corretto rapporto con Dio, trasformando l'esistenza in un atto di adesione alla sua volontà. Il regno, infatti, appartiene ai giusti di ogni tempo. Là, versetto 28, ci sarà pianto. La descrizione del convito. Fuori gli esclusi, che piangono, intravedendo i patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, i profeti, figure rappresentative di coloro che sono ammessi a godere nel regno di Dio. Quelli esclusi piangono senza speranza, Ecco qui un velato rimando che sarà poi sviluppato nella parabola del povero Lazzaro e del ricco Epulone. Luca capitolo 16. Ancora un rischio. Nel richiamo a questa salvezza. Versetto 29. Verranno dall'Oriente e dall'Occidente, dal settentrione al meridione, la totalità dei popoli della terra, che partiranno dai quattro punti cardinali e si disporranno al convito del regno. Anaclino, tradotto siederanno, indica lo stare sdraiati sui cuscini, tipico del modo di mangiare del mondo antico, in cui l'uomo libero era sdraiato sul triclino e da lì prendeva il cibo. Luca spiegherà poi nella cena che il regno è inaugurato dalla resurrezione e consiste in un convito per tutti. Versetto 30. Vi saranno ultimi che saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi. La clausola finale è amara. Gli ultimi tra i chiamati hanno obbedito e si ritroveranno come primi. Mentre i primi chiamati che non obbediscono si troveranno ultimi, con la porta chiusa, esclusi. E Gesù ripeterà questo in un altro contesto, Matteo 19:30. Il Signore così ci mostra che nulla avverrà alla fine che non sia già dall'inizio del tutto chiaro, in forza di quella rivelazione di misericordia. Ecco dunque l'avvertimento per tutti. Chi dunque si salverà? Gesù ci fa capire che non è problema di numero, ma di cuore. Si salveranno tutti coloro che abbracceranno la logica della croce, che seguiranno il loro Signore diventando simili a Lui. Il Padre aprirà per loro il regno, perché si riconoscerà nei loro volti i lineamenti del Figlio. Siamo qui davanti a un eco di quelle parole nel libro degli Atti 10, 34, 35, in cui Pietro dice: in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Ognuno può essere escluso e ognuno può essere incluso. Dinanzi alla parola profetica di Gesù non conta più l'essere giudeo o pagano, ciò che conta è la conversione e lo sforzo perseverante per non divenire operatori di iniquità. L'appello dunque ultimo al lettore è affinché questi agisca ora, per non correre il rischio di negarsi, sentirsi negare l'ingresso della porta della vita. Quanti si salveranno? La domanda è sbagliata. La risposta del profeta è scatologico e sorprendente. Si salveranno tutti coloro che appartengono al popolo di Dio, popolo costituito da gentili e giudei, da poveri, disabili, donne, di chiunque lotta perseverando nella sequela. E come conclusione usiamo la seconda preghiera di colletta. O Padre, che chiami tutti gli uomini per la porta stretta della croce, al banchetto pasquale della vita nuova, concedi a noi la forza del tuo spirito, perché unendoci al sacrificio del tuo figlio, gustiamo il frutto della vera libertà e la gloria del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen.